Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti nello spazio dedicato alla salute effetti collaterali, ben trovati da Eliana Astorri nella rubrica realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di calcolosi renale. Calcolosi renale, quindi, è la patologia di cui ci occupiamo in questa puntata e lo facciamo con il professor Pierfrancesco Bassi, direttore dell'Istituto di Urologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, possiamo iniziare spiegando agli ascoltatori cosa sono i calcoli.
Dunque, nelle urine delle persone normali, sottolineo normali, sono sempre presenti dei cristalli, che sono degli aggregati di sostanze minerali che vengono normalmente eliminati nelle urine di tutte le persone sane. Quando si forma un calcolo? Quando questi cristalli si mettono insieme e, come i mattoni di una casa, vengono a costruire questa figura più o meno complessa che è il calcolo.
Perché si mettono insieme?
Ecco, questa è la domanda più importante, perché di fatto è quella che racchiude poi tutta la problematica dei calcoli. Nelle urine questi cristalli possono essere presenti in eccesso per un qualche motivo legato a una maggiore produzione di una determinata sostanza, oppure nelle urine possono essere carenti quelle sostanze che impediscono l'aggregazione, ovvero l'unirsi di questi cristalli a formare un calcolo. Oppure in alcuni pazienti c'è la combinazione delle due cose, cioè un eccesso di questi cristalli e un difetto delle sostanze che impediscono a questi cristalli di mettersi insieme.
Quali sono i sintomi?
Due le cose da ricordare. Il sintomo più classico della calcolosi è la colica renale, intenso dolore al fianco irradiato verso la regione inguinale, un dolore molto molto importante che porta nella maggior parte dei casi il paziente in ospedale al pronto soccorso per lenirlo.
Può essere confuso con altri sintomi?
Diciamo che la colica renale...
Cioè con i sintomi di un'altra patologia?
Ma direi di no, la colica renale è qualcosa di assolutamente identificabile, è una diagnosi facile e quindi come tale difficilmente si pongono dei problemi di diagnosi differenziale. Comunque sia, è abitudine in qualsiasi moderno pronto soccorso di eseguire un TAC senza mezzo di contrasto, che è in grado di capire se esiste un calcolo, dove è posizionato e quali problemi può determinare. Quello che tenevo a dirle è che se la colica è quello che tutti i pazienti e tutte le persone conoscono quando si parla di calcoli, c'è poi qualcosa di molto peggiore, perché subdolo, che è di fatto la formazione di un calcolo in assenza completa di sintomi. Molte volte noi troviamo reni devastati da calcoli che si sono formati in maniera assolutamente silenziosa e che danno segni di sé solo tardivamente.
Questo perché?
Questo avviene soprattutto in pazienti e in persone che hanno una predisposizione a far calcoli, una predisposizione che non è stata in qualche modo identificata o non è stata corretta in maniera ben precisa, oppure in persone che hanno delle infezioni delle vie urinarie che a loro volta possono mantenere e produrre un calcolo.
Ma prima o poi ci saranno dei sintomi?
In questi pazienti molte volte il sintomo finale è quello di una grave infezione che si sovrappone a questo calcolo, e questa infezione si manifesta con dolore al fianco interessato, quindi se il rene destro è calcolotico, dolore a destra, e febbre, una febbre che ha delle caratteristiche particolari come tutte le febbri urologiche, cioè di essere una febbre che improvvisamente compare, va a 39-40 accompagnata da brividi scuotenti di febbre, e questo deve far subito pensare alla presenza di un calcolo.
E a questo livello il rene potrebbe essere compromesso?
Ahimè sì, difatti la problematica...
Con quali conseguenze?
La problematica che molto spesso vediamo essere trascurata da medici e soprattutto da pazienti è quella che che se c'è un calcolo nelle vie urinarie, se c'è stata una colica, è importante che una volta identificato il calcolo, presi i provvedimenti per far scomparire il dolore, in maniera assoluta si verifichi che questo calcolo sia poi stato eliminato, perché anche un calcolino di mezzo centimetro apparentemente innocente, che viene di solito catalogato come quel calcolino te lo urinerai prima o poi, può portare all'intera distruzione di un rene.
In quale punto specifico del rene si possono formare?
Lei sa che il rene di fatto è un filtro, quindi pulisce il sangue dalle tossine, per essere semplici. Queste tossine vengono eliminate con le urine e trasportate alla vescica, quindi il rene ha una doppia funzione, filtro e trasporto dell'urina. È chiaro che se in qualsiasi punto delle vie di comunicazione fra il rene e la vescica si va a inserire un calcolo che crea ostruzione, ecco che quella è la condizione ideale per rovinare un rene.
C'è una predisposizione genetica?
Assolutamente sì. Anni fa, e questo introduce un altro importante argomento, pensavamo che i calcoli fossero causati da anomalie della dieta, da carenza nel bere. Ora sappiamo invece che i calcoli si formano perché geneticamente il rene o comunque altri distretti dell'organismo producono in eccesso alcune sostanze o viceversa non producono a sufficienza quelle sostanze che servono a inibire la formazione dei calcoli.
Quindi è un problema che si può ereditare dai genitori?
Assolutamente, difatti in pazienti che hanno una familiarità per calcoli la calcolosi effettivamente si ripropone spessissimo e soprattutto quando andiamo ad indagare il paziente per scoprirne le cause troviamo lo stesso difetto in tutta la famiglia.
La visita specialistica accerta la presenza di calcoli o si devono fare degli esami per una conferma?
Quelli che hanno
sono molto chiari i sintomi, come mi diceva lei.
Sì, ma soprattutto al di là della colica, che è un evento che non sfugge all'attenzione medica, pazienti che hanno o persone comunque normali che hanno una familiarità per calcoli delle vie urinarie, non c'entra niente il calcolo delle vie biliari, possono semplicemente sottoporsi annualmente a una semplice ecografia dell'addome con una particolare attenzione sui reni. Se lì ci sono calcoli, ecco che scatta la necessità di consultare uno specialista.
Allora, una volta accertata la calcolosi, come si interviene, chirurgicamente o farmacologicamente?
Questa è una bella domanda. La prima cosa da sapere è se c'è un difetto del metabolismo, che molto spesso è presente. Perché? Perché la cosa fondamentale è quella di decidere che cosa fare di questi pazienti anche in base alla causa che ha portato alla formazione dei calcoli. Cosa voglio dire? Se il trattamento più noto della calcolosi è la distruzione con la litotrissia extracorporea, quello che viene volgarmente chiamato il bombardamento dei calcoli, è chiaro che se il paziente ha una predisposizione a far calcoli e io bombardo il calcolo, questo calcolo si trasforma in tanti piccoli frammenti e se c'è una predisposizione a far calcoli, questi piccoli frammenti diventeranno tanti grossi calcoli e quindi prima di decidere qual è il trattamento devo sapere qual è la condizione che ha portato a formare i calcoli. È chiaro che una volta che ho identificato questo disturbo, sono in grado con farmaci di intervenire e di correggere questa suscettibilità, questa alta tendenza a fare calcoli. Una volta che ho corretto questo problema, procedo poi alla rimozione dei calcoli ed è chiaro che i calcoli poi possono venire trattati in maniera sempre meno aggressiva rispetto al passato, passando da quello che era l'intervento chirurgico di tipo con chirurgia aperta, con il taglio,
invasivo,
con l'incisione, a delle forme di trattamento che diventano oggi ambulatoriali, come la litotrissia extracorporea, cioè il bombardamento del calcolo che si esegue posizionando il paziente su un lettino particolare che radiologicamente è in grado di identificare anche con la semplice ecografia la posizione del calcolo e poi di far convergere su questo calcolo delle onde d'urto prodotte da un particolare tipo di sonda. Queste onde d'urto che vanno a concentrarsi sul calcolo lo disgregano. Questo è fattibile per calcoli fino a 2 cm, per calcoli che comunque sono visibili radiologicamente e comunque in posizioni particolari come nell'alto apparato urinario oppure in prossimità della vescica. È chiaro invece che se il calcolo non risponde a questo tipo di trattamento o è più grosso, il prezzo da pagare per liberarsene diventa ovviamente più pesante. Se il calcolo è nell'uretere, ovvero nel canalino che trasferisce l'urina dal rene alla vescica, per via endoscopica risaliamo nell'apparato urinario, nell'uretere, e con un endoscopio associato a una fibra laser bombardiamo e polverizziamo questo calcolo. Se invece il calcolo è più grosso ed è per esempio a livello del rene, questa metodica di tipo endoscopico retrograda, cioè ripartendo dalla parte terminale dell'apparato urinario e risalendo al rene, viene sostituita da quella che si chiama la litotrissia percutanea. Che cos'è? Non è altro che introdurre uno strumento attraverso la pelle del paziente che raggiunge il rene, uno strumento che ha lo spessore di una penna stilografica, che permette tramite endoscopia di raggiungere il rene e con una sonda particolare, ora laser, ora no, di distruggere e di erodere completamente il calcolo. Quindi le opzioni sono sostanzialmente la litotrissia extracorporea, il trattamento endoscopico retrogrado oppure quello percutaneo. Solo in casi particolarmente complessi in cui c'è anche una malformazione dell'apparato urinario, allora sì che si deve procedere con un intervento chirurgico classico, o in quei rarissimi, ormai rarissimi casi in cui il rene è talmente devastato dei calcoli che la cosa più opportuna, più semplice, più conveniente è quella di ritornare ancora con la chirurgia classica. E questo è l'approccio, chiamiamolo invasivo. Per rispondere poi completamente alla sua domanda, è chiaro che esiste poi, una volta che si è identificato il disturbo metabolico, una volta che si è pulito il rene dai calcoli, una terapia farmacologica, che è una terapia che ha due scopi: o ridurre quelle sostanze che sono presenti in eccesso e che fanno produrre calcoli, oppure incrementare banalmente quelle sostanze che impediscono la formazione dei calcoli.
Ritornando alla litotrisia extracorporea, giusto?
Sì.
È difficile anche...
Ma per questo studiamo 6 anni in medicina, perché
quindi
un anno
quindi
è
sono giustificata
alle parole difficili.
Allora, professore, ecco, tornando a questa pratica, è dolorosa? Lei ha detto che viene fatta a livello ambulatoriale?
Sì, le dirò che nel momento in cui lei ha un calcolo che viene in qualche modo frantumato, questi frammenti devono indubbiamente scendere, non è che spariscono immediatamente, e quindi nel periodo immediatamente successivo a questa frantumazione il paziente molte volte ha delle coliche che nella maggior parte dei casi sono comunque più leggere. Ma siccome noi urologi sappiamo che il paziente può avere coliche, mettiamo in atto tutte quelle strategie di prevenzione della colica che impediscono al paziente nella maggior parte dei casi di soffrire per l'eliminazione dei calcoli.
E viene fatta un'anestesia locale?
No, assolutamente. Si danno dei farmaci che facilitano l'espulsione dei calcoli e al tempo stesso permettono anche all'apparato urinario di non sviluppare una colica.
Allora è il momento di parlare di dieta.
Non serve assolutamente a niente.
Non si deve osservare seguire una dieta?
Nella maniera più assoluta. Questo fa parte del retaggio del passato, quando non eravamo in grado di sapere che i calcoli si formano o per un eccesso di determinate sostanze o per un difetto di altre sostanze, quelle inibenti, la formazione dei calcoli, e questi difetti, quale sia il difetto, possono essere corretti in maniera magnifica dalla semplice somministrazione di una compressa o di una bustina al giorno.
Quindi il cibo è ininfluente, ma il bere...
Il bere è un altro dei tormentoni urologici. Lei tenga conto che come urologi abbiamo annegato la popolazione mondiale con bottiglie di acqua o comunque con frequenti bevute, importanti bevute, per scoprire poi da 5 anni in qua che bere parecchio non serve assolutamente niente. Questo è stato oggetto anche di una recente proprio rivisitazione scientifica del problema, che dimostra che bere tanta acqua non serve a prevenire la calcolosi. Perché? Perché di fatto, avendo noi capito quali sono i meccanismi con cui si forma il calcolo, l'acqua, il bere tanta acqua diventa solo qualcosa di ausiliario. Ecco, non è che voglio dire con questo che non serve assolutamente niente, ma non è quello il trattamento fondamentale per evitare la formazione dei calcoli.
Per quel che riguarda i calcoli, però, bere molto fa bene al rene. Anche
questa,
qui adesso
domanda,
tutti i luoghi comuni, professore.
Questa è una bellissima domanda che abbiamo già in qualche modo, a cui abbiamo già risposto anche nella nostra televisione nazionale. serie di persone che si sono prese in mano tutti gli articoli scientifici che parlavano dei benefici dell'acqua, e io mi limito per competenza a parlare solo dell'acqua come possibile ausilio in campo urologico, non sono stati in grado di trovare dei lavori che dimostrassero un reale vantaggio dell'assunzione di importanti quantità d'acqua. Allora, come sempre, il messaggio non è o bianco o nero. È chiaro che se c'è un paziente che ha in questo momento dei frammenti di calcolo che devono essere espulsi, è chiaro che il bere può facilitare la più rapida espulsione di questi calcoli. È chiaro che se c'è un paziente che ha la tendenza ad avere infezioni delle vie urinarie, lo svuotamento frequente della vescica tende in qualche modo a prevenire le cistiti e le infezioni, e quindi bere tanto porta ad urinare spesso e quindi a proteggere di fatto indirettamente dalle infezioni. Ma quello che voglio far passare come messaggio è che il bere indubbiamente non può che far bene, soprattutto in periodi come questo in cui è caldo, ma non è quello il trattamento determinante, è solo qualcosa di ausiliario, di ancillare a quelli che sono i trattamenti specifici che modernamente devono essere fatti per una singola patologia.
Quindi inutile chiederle quale tipo di acqua scegliere?
Assolutamente, va benissimo dall'acqua di rubinetto a quella più costosa, dipende dal portafoglio delle persone, nulla di più. Ma anche l'acqua dell'acquedotto va perfettamente bene. È chiaro che poi nell'ambito delle acque ci sono delle differenze, perché in qualche modo in Italia o comunque esiste, in alcune nazioni esiste questa grande propensione a bere acque minerali. Il discorso sta in questi termini: nelle acque della pianura padana l'acqua è oligominerale e quindi anche negli acquedotti molto spesso si trovano delle acque che dal punto di vista chimico sono delle acque che sono scarsamente ricche di quelle sostanze come il calcio o il bicarbonato che possono intervenire nella formazione di calcoli. Quello che cambia di fatto è che l'acqua di acquedotto è in qualche modo associata a delle sostanze che servono a disinfettarla e quindi può avere un sapore diverso, ma in termini di contenuti quest'acqua è assolutamente normale. Nelle acque del centro-sud la percentuale di calcio è lievemente aumentata e questa in qualche modo non è comunque tale da poter generare la formazione di calcoli, quindi non è che una persona che tende a formare calcoli bevendo un'acqua oligominerale è in qualche modo salvaguardata più di una persona che beve un'acqua con un maggiore contenuto calcico. Vanno bene sostanzialmente tutte le acque. Problema puramente di gusto, c'è chi non apprezza quella di acquedotto come chi la beve volentieri.
Per concludere, professore, un consiglio per aiutare i nostri reni?
Ma direi che in generale il rene soffre di una cosa molto più importante che non è la calcolosi, ma è l'ipertensione. Se io come urologo devo dare un messaggio è quello: chiunque abbia superato i 40 anni controlli la pressione, perché i principali danni che vediamo a livello dei reni vengono fondamentalmente dalla pressione, e chi comunque è iperteso controlli bene di essere curato in maniera adeguata per salvaguardare la funzione del rene. Secondo messaggio: se in famiglia c'è questa parola calcolosi urinaria che gira fra cugini, zii e così via, una volta all'anno un'ecografia dell'addome può essere utile, anche perché non si limita a guardare semplicemente i reni, ma guarda fegato, pancreas e gli altri organi, e quindi in qualche modo è una procedura di screening poco costosa, poco invasiva, che può dare informazioni non solo a livello urologico, ma anche di altri settori ed organi dell'organismo.
Professor Bassi, grazie per essere stato con noi, per tutte queste informazioni che ci ha dato. Le auguriamo buon lavoro.
Buon lavoro a loro e buona giornata ai
radioascoltatori. A presto, professore. Era il professor Pier Francesco Bassi, direttore dell'Istituto di Urologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli. Effetti collaterali termina qui. La puntata odierna verrà replicata nel pomeriggio alle ore 16:30 circa. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.